Che nome date al vostro bambino?
Ginevra.
Samuele Sergio.
Marina.
E per Ginevra, Samuele, Sergio e Marina, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
Il battesimo.
Il battesimo.
Il battesimo.
Cari genitori, chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate ad educarli nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
Sì.
E voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Cari bambini, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce e dopo di me anche voi, genitori, padrine e madrine, farete sui vostri bambini il segno di Cristo Salvatore.
Padre onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo unigenito, nostro Redentore. Egli è Dio, e vive e regna, risorto con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Non so se è così anche per voi, ma ogni volta che leggo il racconto dell'ascensione, un po' mi dico, il Vangelo è proprio un grande paradosso. E questo già a partire dalle prime pagine. Un angelo annuncia a Maria, una giovane ragazza che, per quanto sognasse il principe azzurro, se lo immaginava un po' com'era nelle fiabe, invece gli annuncia una gravidanza tutta particolare perché il figlio che concepirà regnerà per sempre. Poi non parliamo della genealogia di Gesù, con tutti quei nomi che arrivati alla fine di quei 15 versetti uno un po' forse c'ha anche il mal di testa, si dice che era figlio di Giuseppe, che era figlio di Eli, che era figlio di Mattat, figlio di, e si arriva alla fine che non si capisce più chi ha generato chi. Come però direbbe Don Manuel, se uno ha problemi di insonnia, la genealogia di Gesù può essere una lettura serale che forse aiuta. Poi le tentazioni nel deserto, 40 giorni in cui Gesù nel deserto non mangia e non beve. Poi la predicazione, questo giovane ragazzo, trentenne, si mette a predicare in giro con chissà cosa, quali pensieri della gente, guarisce un sacco di persone. Poi chiama 4 pescatori che stavano facendo il loro lavoro e li chiama a stare con lui. Poi non contento ne chiama altri e il numero arriva a 12 perché è il numero delle tribù di Israele, eccetera. Poi dopo un po' di tempo Gesù prende confidenza con la gente, quindi inizia ad entrare nelle case e un po' si autoinvita a pranzo e cena. Riscuote grande successo, tutto sta andando bene e poi che cosa succede? Che a un certo punto Gesù inizia a fare dei discorsi un po' strani. Parla della sofferenza che dovrà venire, parla del rifiuto, parla di pecore che senza il pastore saranno disperse, parla di tradimenti e parla di complotti. E qui viene il bello perché anche i suoi, quelli più vicini, iniziano a non capirci più niente. Attenzione, non soltanto i curiosi o gli affezionati che lo seguivano perché diceva cose interessanti, ma proprio i più stretti, i più vicini, quelli che con Gesù avevano condiviso intere giornate, intere settimane, interi mesi. Un grande caos che a un certo punto anche Pietro preferisce far finta di non averlo mai conosciuto. Se ne tira fuori perché capisce che le cose si stanno mettendo male. Gesù viene arrestato, viene messo in croce e muore di stenti, praticamente abbandonato da tutti. Tutto avviene così rapidamente che non c'è nemmeno il tempo di rendersene conto a pieno. Dalla mattina alla sera viene a mancare il punto di riferimento e nelle persone che gli sono state vicine aleggia un pensiero che è una affermazione rassegnata: tutto è stato un fallimento. Ma non è ancora finita, perché la tomba viene trovata vuota, le donne ricevono una visione di angeli che dicono che è risorto, gli apostoli non credono, anzi parlano di vaneggiamenti, alcuni però sulla via di Emmaus lo incontrano, ci camminano insieme, non lo riconoscono, poi finalmente accade qualcosa, i loro occhi si aprono, i cuori si riempiono di gioia, perché quello è proprio il Signore risorto. E qui noi potremmo pensare di essere arrivati all'epilogo felice della storia. Ma invece non basta, perché il Vangelo di Luca si conclude con il rovesciamento delle cose che si erano sistemate. Gesù se ne va in cielo, nel posto più distante possibile rispetto a chi resta qua giù sulla terra. Eppure l'ascensione ci dice proprio questo, che l'evento pasquale, quindi compresa anche la risurrezione, è anche un distacco, per quanto paradossale possa sembrarci, e abbiamo ripercorso in maniera un po' semplicistica e simpatica il Vangelo, tutto il Vangelo è un paradosso da questo punto di vista. Però qual è la differenza rispetto alla morte? Che questo distacco non è più un vuoto, non è più assenza, non è più abbandono, ma è benedizione. Lo abbiamo sentito due volte da Luca, negli Atti degli Apostoli, prima lettura, e nel Vangelo. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato in cielo. Gesù verrà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Distacco e benedizione. Non ci può essere benedizione senza il distacco. E quel distacco è benedizione, perché Gesù entra nella gloria del Padre e a quella stessa gloria porta la nostra umanità. Gesù, vero Dio e vero uomo, Gesù, pienamente Dio e tremendamente uomo, ci porta con sé proprio laddove dimora il Padre, dove il Padre ci attende a braccia aperte per fare festa, e in quel luogo non importerà la nostra fragilità, non importeranno le nostre mancanze e nemmeno importerà se noi ci saremo allontanati anche più di una volta da Lui su questa terra. La nostra umanità entra per la prima volta in cielo e questa volta nei Suoi discepoli non c'è smarrimento, non c'è dolore. Anzi, Luca ci dice che gli apostoli si prostrano davanti a Lui e fanno ritorno a Gerusalemme con grande gioia. Questo è il ritorno di chi non ha più paura di mettere piede in quella città, Gerusalemme, che aveva rifiutato il Signore. Da quel giorno gli apostoli e ogni discepolo di Gesù può tornare ad abitare Gerusalemme, può andare in tutte le città del mondo, anche in quelle che sono travagliate dall'ingiustizia e dalla violenza. Perché? Perché sopra ogni città c'è esattamente lo stesso cielo. Ogni abitante può alzare il proprio sguardo al cielo con speranza. Da qualunque parte del mondo noi guardiamo il cielo, anche dalla fessura più piccola, là ci attende la pienezza della nostra umanità. L'ascensione al cielo del risorto allora è proprio questo, è benedizione perché è promessa di una vita piena. Benedetto distacco allora perché apre la strada ad una nuova forma di presenza e di relazione, a nuovi legami, a una nuova vita che è quella dei convertiti, cioè di coloro che sanno volgere lo sguardo, e di perdonati. È vita dei figli di un padre che ci attende a braccia aperte. Noi tutti conosciamo bene la parabola del figlio al prodigo. E ci chiama anche alla responsabilità, ci dice: di questo voi siete testimoni. Il segreto della missione, della testimonianza, è proprio questo, il fatto che il Signore è presente in mezzo a noi, risorto, in modo nuovo, ma attraverso il dono dello Spirito continua ad essere qua, ad animare le nostre menti e a scaldare i nostri cuori, per annunciare il suo amore e la sua misericordia anche negli ambienti che sono più ostili. Tra poco noi battezzeremo tre bambini, Samuele, Sergio, Marina e Ginevra. Ecco, oggi chiediamo il dono dello Spirito sui loro genitori, sui padrini e sulle madrine, perché li benedica in un compito molto difficile, soprattutto oggi, che è quello dell'educazione cristiana. Preparando il battesimo dicevamo, i padrini e le madrine non sono figure di contorno, non sono qui perché questa è una cerimonia ed è bello essere numerosi. E chiediamo anche che il dono dello Spirito sia su di noi, perché come comunità, la comunità che li sta accogliendo, siamo sempre di più testimoni credibili della gioia della risurrezione di Cristo.